E buongiorno a tutti, sono le 7 del mattino, dopo qualche secondo io sono Carlo Centemeri e questa è la nostra consueta apertura musicale classica della domenica mattina. Spero abbiate dormito bene, spero quelli di voi che sono all'ascolto saranno già, spero, non troppo operativi, troppo presi dal lavoro, ma speriamo ovviamente che sia una bella giornata per tutti voi. Noi ovviamente siamo in diretta, come sempre, quindi SMS, Telegram e WhatsApp al 331-6214013 oppure mail diretta @popolarenetwork.it per dirci cosa ne pensate della nostra musica, per dirci che cosa state facendo e che cosa farete oggi in questa bella giornata che speriamo appunto rimanga anche con un bel clima piacevole. Anche per tutto oggi. E la giornata di oggi la facciamo cominciare con un compositore del quale purtroppo si parla troppo spesso in modo sbagliato, ma è un compositore del quale avere sempre la massima cura e col quale avere il massimo affetto. Parliamo del sempre ottimo Antonio Salieri, questa è la sua Armonia per un Tempio della Notte nell'esecuzione dell'Ensemble Italiano di Fiati, diretto da Paolo Pollastri.
Thank you.
L'armonia per un tempio della notte, Antonio Salieri, questo nell'esecuzione dell'ensemble italiano di fiati, diretto da Paolo Pollastri, un disco della Tactus di un po' di anni fa e una delle pubblicazioni che in questi anni hanno un po' cercato di riportare alla giusta fama il compositore veneto, che purtroppo è stato un po' rovinato dalle invenzioni che sono presenti nel film Amadeus, che tra l'altro a loro volta andavano portate indietro fino ad Alexander Pushkin, che aveva creato un po' questo divertissement teatrale che era una cosa di pura fiction, all'interno del quale c'era l'invenzione dell'inimicizia tra Mozart e Salieri e il fatto che Salieri potesse essere il personaggio che appunto aveva avvelenato Mozart, cosa assolutamente inventata, poi appunto riportata avanti in altri testi di invenzione, che nessuno dei quali voleva essere biografico né ricostruttivo, ma che purtroppo in tanti hanno considerato come se fossero appunto testi biografici di Mozart. Questo ovviamente si ricollega sia al testo teatrale di Amadeus che poi al film. Il povero Salieri, che si è visto un po' alla carriera moderna molto rovinata da questo, ovviamente era un compositore che non aveva probabilmente, anzi leviamo probabilmente, il genio creativo di Mozart, ma era un solido compositore in grado di scrivere tanta musica che era molto gradita all'epoca. Forse oggi suona un po' vecchiotta, un po' magari priva di quel genio che troviamo in altri compositori a lui contemporanei, ma questo ovviamente non gli impediva di essere un compositore molto richiesto durante la sua epoca, anche perché poi aveva avuto la possibilità comunque di debuttare sotto la mano protettrice di Gluck all'epoca, una delle voci del mondo operistico più ascoltate, più apprezzate nell'Europa, e a sua volta appunto Salieri, un compositore che sicuramente vale la pena riscoprire perché è sempre molto piacevole, e anche con Mozart quello che sappiamo è che ebbe sicuramente tutti gli scazzi logici tra due compositori che si trovano a lavorare sulla stessa piazza, specie in un momento in cui stava un po' esplodendo il libero mercato, quindi giustamente ognuno cercava di accaparrarsi più posti possibili, più collaborazioni possibili. D'altro canto, quello che è sicuramente vero è che la formazione, ad esempio, del piccolo Franz Xaver Mozart, dei due figli di Mozart, l'unico che farà poi carriera come musicista, prima come compositore e poi come esecutore, che aveva solo 6 mesi quando suo padre Wolfgang Amadeus morì, e Salieri si occupò anche della formazione appunto del piccolo Franz Xaver, che era rimasto orfano a soli 6 mesi di vita proprio per questioni di ottimi rapporti che lui aveva avuto con suo padre. E a sua volta Salieri lo troviamo anche tra i maestri di un compositore come Franz Schubert, quindi ecco, una figura che sicuramente vale la pena di riscoprire. Allora, stamattina non si stava, devo dire, neanche male, la temperatura era ancora piacevolmente fresca come è stato un po' in tutta l'ultima settimana. Adesso stavo guardando il radar delle precipitazioni e vedo che comunque sta facendo acqua in diversi punti della Lombardia, anche se un po' il tutto giro intorno a Milano, ma vedo che nel Bresciano, nel Lecchese, ma anche nella Bergamasca, eccetera, ha fatto un po' d'acqua un po' in queste ultime ore. Diciamo che l'impressione è che possa ulteriormente rinfrescare nella giornata di oggi, almeno per quello che riguarda gli amici che si trovano su Piemonte, Lombardia e la parte orientale del Veneto. Chissà, diciamo che dopo un giugno e i primissimi giorni di luglio, che sono stati un po' la classica estate infernale della pianura padana, adesso sembra che le temperature si stiano un po' abbassando. Vediamo un po' che cosa ci riserverà il futuro del meteo per la seconda metà appunto del mese di luglio. Invece non so, gli amici che ci ascoltano dal resto d'Italia oppure dall'estero, un po' com'è il loro clima oggi. E per alzare un pochino anche il metronomo, i BPM, come direbbero DJ di musiche un po' diverse dalle nostre, ci ascoltiamo un movimento molto carino che è l'unico movimento sopravvissuto all'interno di un concerto che non si suona mai nella sua interezza. Parliamo del 4° concerto sinfonico di Henry Liedtolf. È un concerto molto grande, molto lungo, che è strutturato in 4 movimenti, perché Liedtolf ha, prima ancora di Brahms, l'idea di creare un concerto solistico in quattro movimenti, il che vuol dire qualcosa di decisamente faticoso per l'esecutore. E la differenza qual è? Che il secondo movimento è uno scherzo, quindi c'è uno scherzo aggiuntivo che trasforma il classico concerto in tre movimenti in un brano invece in quattro movimenti, aggiungendo un tempo virtuosistico, appunto, per la gioia, si fa per dire, del solista. Di questi concerti però non c'è stato molto riscontro da parte degli esecutori dopo il periodo di Litolf, quindi siamo nella seconda metà dell'Ottocento, a parte un movimento che è lo scherzo del quarto concerto, che è diventato un bis. Quindi in tanti concerti per pianoforte e orchestra, in particolare in America ma anche in Inghilterra, c'è stata un po' l'usanza di eseguire un ulteriore movimento come bis, quindi alla fine di un'esecuzione un bis che non fosse solo del solista ma del solista con l'orchestra. E spesso e volentieri si è eseguito lo scherzo appunto dal quarto concerto sinfonico in re minore opera 102 di Henry Litolf. Tanti pianisti l'hanno avuto in repertorio, uno è stato ad esempio Leonard Pennario, ma quello che ascoltiamo oggi è di un altro pianista che ebbe grande affetto per questo movimento. Stiamo parlando di Clifford Carlson, quindi lo scherzo dal quarto concerto sinfonico in re minore opera 102 di Henry Litolf. Thank you. Ed è un movimento molto simpatico questo scherzo tratto dal quarto dei cinque concerti sinfonici di Henry Liedolf, questo scherzo che si è utilizzato un po' lungo il Novecento come bis alla fine di programmi che prevedessero appunto un concerto per pianoforte e orchestra, e qualcuno l'ha anche inciso, una registrazione storica, quella di Leonard Pennario, e invece questa che abbiamo ascoltato è quella di un altro grande amante di questo pezzo, che era appunto Clifford Curzon. Mi grazie anche di tutti i messaggi che stanno arrivando e di voi che vi state svegliando. Ovviamente sono sempre contento di sentire chi c'è dall'altra parte. Ditemi cosa state facendo, un po' quali saranno i vostri programmi di oggi e come stiamo facendo a farvi compagnia noi con la musica di oggi. Andiamo verso la chiusura della prima parte e la facciamo con un altro estratto sinfonico, visto che ormai abbiamo preso questa direzione un po' legata a brani legati appunto al repertorio sinfonico non conosciutissimi, e lo facciamo con una compositrice che a me piace tantissimo, di cui ho cercato di parlarvi abbastanza spesso recentemente, cioè Florence Price, di cui si pensava tutto fosse stato perduto. Invece fortunatamente, più che fortunatamente, proprio per un colpo del caso, non più di qualche decennio fa si è ritrovato un po' tutto, perché nonostante appunto Florence Price sia vissuta nella prima parte del Novecento, quindi non è in America, non in qualche remoto castello della Transilvania cinque secoli fa, quindi sicuramente in un posto più facile da raggiungere, molte delle sue musiche sembravano essere perdute. Il suo intero archivio è stato ritrovato non molto tempo fa, e in questo momento le orchestre americane stanno un po' fortunatamente facendo a gara a eseguire la sua musica. Un paio di anni fa è uscito un bel LP della Deutsche Grammophon, ovviamente anche CD e digital download, con l'orchestra di Filadelfia, diretta ovviamente da Yannick Nezet-Seguin, che hanno registrato la prima e la terza sinfonia di questa compositrice, che giustamente in un'America che ancora, per quanto Land of the Free o come si vogliono chiamare, anche se le notizie che leggiamo in questi giorni sono tutte abbastanza così buffe da questo punto di vista, ecco, sappiamo che per determinate categorie, per donne, persone non di razza bianca, eccetera eccetera, la vita non era certo facilissima, e appunto Florence Price, che era di colore e che era donna, non doveva aver avuto vita particolarmente facile. La Yuba Dance finale della prima sinfonia in mi minore di Florence Price. Seconda parte dell'apertura musicale di questa mattina su Radio Popolare è quella che abbiamo ascoltato, era il primo movimento della prima sinfonia in si bemolle maggiore di William Boyce, tratto da un bel disco ormai molto vecchio, siamo nell'87, che registrò all'epoca l'English Concert con Trevor Pinnock. Ci sono poi altre registrazioni di questo bel ciclo di 8 sinfonie di William Boyce, quello famosissimo di Hogwood, poi vennero registrate anche da Mariner. Diciamo che nel mondo inglese è una raccolta che ha una certa fama, sicuramente molto maggiore di quanto non sia da noi. Poi Boyce è sempre un compositore che vale la pena ascoltare. Ragazzi, cosa sto dicendo stamattina? È mattina presto, ma mi sento come se fossi in piedi da 72 ore, che per alcuni motivi probabilmente è anche vero, ma cerchiamo ovviamente di sopravvivere per la giornata e non dire troppe stupidaggini nel giorno di oggi. Allora, andando a guardare il calendario, mi sono accorto che ieri, non oggi, c'è stato un evento particolare, perché nello stesso giorno si celebra sia l'anniversario della nascita che l'anniversario della morte dello stesso compositore, che poveretto morì il giorno del suo 67esimo compleanno. Era nato nel 1675 e morirà poi dopo nel 1742. È un po' anche uno degli importanti esempi di cervelli in fuga che noi abbiamo avuto, perché è un compositore italiano, italianissimo, di formazione nei principali centri dell'epoca, ma che poi lavorò praticamente tutta la vita all'estero. E appunto probabilmente per questo, visto che la sua fama all'estero si consolidò parecchio, ma non altrettanto in Italia, nonostante sia uno dei più importanti rappresentanti del barocco italiano, gran parte del pubblico italiano non lo conosce, sicuramente non lo conosce a livello di un Vivaldi o di un Albinoni, per dire, che sono nomi molto più noti al pubblico. E oggi, se non avesse dato nome, se non gli fosse stato intitolato il conservatorio della sua città natale, sarebbe probabile che neanche il nome sarebbe familiare a molti. Stiamo parlando di Evaristo Felice dall'Abaco, compositore estremamente interessante che tra l'altro durante le sue peregrinazioni tedesche ebbe anche ruoli politici, o meglio ruoli strategici legati appunto all'essere stato consigliere di più di un sovrano. Ci ha lasciato una quantità non enorme di composizioni, ma sono tutte secondo me davvero molto belle. E nella raccolta dei concerti a più strumenti opera 5 troviamo diverse combinazioni di strumenti che vedono anche una certa ricerca di originalità dal punto di vista del suono, dal punto di vista anche della forma. Tra l'altro, cosa curiosa, questa raccolta di concerti sul frontespizio ha scritto parte prima, che quindi include questi primi 6 concerti, e ci si aspetta che ci sarebbe stata probabilmente anche una parte seconda, della quale però oggi non abbiamo nessun tipo di traccia. Quindi l'idea è che probabilmente si sia trattato di una raccolta pianificata ma poi mai pubblicata. Da questa raccolta di Evaristo Felice dall'Abaco, dai concerti opera 5, vorrei farvi ascoltare il primo movimento del concerto per oboe, incluso in questo gruppo di concerti, che secondo me è spettacolare. Devo dire, è uno dei più bei movimenti, nonché una delle composizioni più allegre, molto semplicemente, che io conosca. Non so quanti di voi conoscono questo brano, quindi facciamo un po' una chiamata a voi, per voglio sentire proprio le vostre opinioni in diretta. Ascoltatevi questo movimento, dura 4 minuti più o meno, quindi è una cosa anche abbastanza breve, e mandateci i vostri commenti al 331 6214013, sms, telegram o whatsapp, o alla mail diretta @popolarenetwork.it. quindi nei prossimi 4 minuti ascoltate questo movimento, che è davvero particolare, sentirete che ci sono delle cose insolite anche nel gestire il rapporto del solista con l'orchestra, ma anche nella gestione proprio del tempo. del concerto, proprio della velocità. Sentiamoci quindi appunto questo concerto per oboe di Evaristo Felice dall'Abaco e ditemi cosa ne pensate. Ditemi cosa ne pensate, perché vabbè, come dicevo, io sono di parte, a me piace tantissimo, ma sono curioso di capire se è solo una cosa mia o se effettivamente è un brano che stupirà anche voi. Vediamo un po'.
Thank you.
Il primo movimento dal concerto a più strumenti, il quinto dei concerti a più strumenti, opera 5 di Evaristo Felice dell'Abaco, il concerto per oboe tratto da questa raccolta. L'oboista era Ann-Kathrin Brüggemann, che è l'oboista del concerto Köln, il gruppo tedesco che ha curato questo storico disco per la Das Alte Werk, per la Teldec, ormai penso un 25 anni fa, anno più anno meno. Era un po' l'anno in cui Concerto Köln si era lanciato a esplorare i protosinfonisti, altri compositori, e creava dei singoli dischi antologici in cui hanno inciso musica di molti autori interessanti. Tra l'altro di un'epoca temporale piuttosto ampia, perché appunto andiamo da Evaristo Felice dall'Abaco, nato nel 1675, fino a un loro lavoro fatto anche sulle sinfonie di Anton Eberl, che invece è dell'epoca di Beethoven, quindi esplorarono un periodo piuttosto largo. E Emiliano Cialdo ci fa notare che dice che il gioco del rallentando dopo un po' diventa meccanico e prevedibile. Ecco, la cosa interessante è, secondo me qui, è che l'indicazione di queste cadenze messe in mezzo, questi rallentandi con coronati, diciamo, cioè punti in cui c'è una pausa di durata a discrezione dell'esecutore, è proprio una cosa inserita dall'Abaco, che è abbastanza è una scelta abbastanza originale. Poi dopo si può ovviamente discutere su come implementare questa cosa nell'esecuzione, però il suddividere il tutto così in tutte queste sottosezioni, introducendo tutte queste pause, diciamo che dal punto di vista di un compositore che scrive queste cose nel secondo, terzo decennio del Settecento, è interessante. Forse ci poteva essere un discorso improvvisativo, infatti anche in questo caso qualche cadenza è inserita, però diciamo che fa parte di quei brani che poi non trovano riscontro all'interno della trattatistica della prassi esecutiva, perché appunto riflettono un'invenzione particolarmente nuova del compositore, quindi poi dopo suonarlo oggi diventa un po' un problema. Infatti altri gruppi che hanno registrato questo concerto, ne esistono un altro paio di incisioni almeno, prendono delle strade diverse. Però diciamo che questi concerti, adesso noi abbiamo ascoltato solo il primo tempo, hanno delle strutture molto particolari, ricordano in un certo senso un po' i concerti grossi di Corelli, come sequenza di movimenti molto libera, molto 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 legata proprio a quello che decideva di fare il singolo compositore. Quindi dall'Abaco veramente un compositore che io vi suggerisco assolutamente di esplorare. E appunto ha anche questa particolarità davvero curiosa, che è nato e morto lo stesso giorno. Questo è abbastanza particolare, stesso giorno che appunto era ieri, cioè il 12 di luglio. E visto che appunto si stava parlando di Evaristo Felice dall'Abaco, proprio dallo stesso disco vi faccio sentire un altro breve movimento. Questo è decisamente più ortodosso come movimento, è il primo tempo dal concerto numero 3 in mi minore, che invece è un concerto per due flauti, traversi e archi. Thank you. E questo appunto è il primo movimento del terzo concerto dalla raccolta dei concerti a più strumenti opera 5 di Evaristo Felice dall'Abaco, un concerto con un organico particolare perché appunto è un concerto per due flauti e archi. La combinazione non è insolita, anche Vivaldi scriverà poi un concerto per due flauti, Telemann scrive un bellissimo gruppo di concerti grossi con il concertino fatto di due flauti e fagotto e poi il concerto grosso degli archi. Diciamo di concerti per due flauti ce ne sono tutti quelli di Quanza, ecco, ce ne sono tanti. In questo caso è interessante l'utilizzo proprio organico dei due flauti traversieri perché dall'Abaco, a seconda del tipo di linea, li fa suonare all'unisono oppure no, e suonare all'unisono in questi casi, in particolare con gruppi relativamente piccoli, è sempre un qualcosa di problematico anche per questioni di intonazione, e nel momento in cui lo si fa è perché semplicemente il compositore ha bisogno di più volume. Il flauto traverso di legno del 600 non ha il volume del flauto traverso di metallo che nasce alla fine dall'inizio del 900 in poi, perché ancora nell'800 è ancora praticamente tutto ebano, e quindi ci dà anche delle informazioni interessanti su quelli che potevano essere le dimensioni dell'orchestra, cioè i momenti nei quali lui voleva che una certa frase flautistica fosse particolarmente evidente, anche per il carattere che poi i flauti aggiungono agli archi, che servono un po' ad ammorbidire la tessitura in maniera un po' opposta a quando nel barocco si utilizzano gli oboi insieme agli archi, classici caratteristica endeliana ma e francese, ma non solo. Ecco, in questo caso diciamo che anche da qui possono uscire molte riflessioni inerenti appunto non solo agli aspetti organologici, quindi gli aspetti relativi agli strumenti, ma anche che ci possono far pensare a che tipo di bilanciamento sonoro ci si dovesse attendere da questo tipo di composizione, che è un po' uno di quei problemi che chi un po' come me si occupa di lavorare sulla prassi antica e sugli strumenti originali ormai da svariati decenni, ecco, si deve un po' porre tutti i giorni. E visto che abbiamo parlato di strumenti originali, è curioso oggi il fatto che mi è ripassato, ma completamente per caso, per le mani, un disco che per quando uscì, eravamo nel 1992, fu assolutamente innovativo, perché è la prima volta che questa cosa era stata fatta, cioè una registrazione delle sonate per violoncello e pianoforte di Mendelssohn fatte su strumenti originali, e questa fu la prima, e fu un prodotto fatto in Italia da una piccola etichetta che si chiamava Giulia Digital, che fu operativa proprio nei primi due o tre anni degli anni 90. La coppia che decise di registrare Mendelssohn su questo disco era una coppia di musicisti straordinari, perché parliamo di Silvio Righini, violoncellista che non ha bisogno di presentazioni, ma con lui c'era la favolosa Laura Alvini, che poi purtroppo sarebbe scomparsa non troppi anni dopo e che oggi ci manca moltissimo. Quindi per chiudere un po' questa seconda parte ci ascoltiamo l'adagio a partire dalla seconda sonata di Felix Mendelssohn Bartholdy, la sonata in re maggiore opera 58, come dicevamo, Silvio Righini al violoncello, Laura Alvini al fortepiano. Thank you. L'inno di gloria, opera 76A di Marco Enrico Bossi, compositore di cui quest'anno c'è stata finalmente una degna celebrazione, visto che quest'anno appunto c'è il centenario della morte. Bossi ebbe un ictus su una nave che dall'America lo riportava in Italia nel 1925. Poi appunto è un compositore piuttosto frequentato dagli organisti, assolutamente non frequentato per quello che riguarda la sua musica da camera, che è molto interessante, un po' nel gruppo di quei compositori come Martucci, Sgambati, lo stesso Bossi e altri, che alla fine dell'Ottocento porta a casa in un'Europa, in un'Italia che era ancora totalmente permeata di interessi 100% verso l'opera, influenze strumentali, compositive, che ovviamente derivavano dall'esperienza del tardo romanticismo. Nel frattempo appunto ne parlavo con Fabio, che ci ha scritto, ma non è stato il solo. Per quello che riguarda il Mendelssohn di prima, che avrete notato veramente un disco bellissimo, purtroppo è un disco che è assolutamente introvabile. Io ho qui il mio CD tra le mani, perché la Giulia Digital è un'etichetta che ha chiuso ormai da un'enormità di anni. Alcuni master della Giulia vennero ripubblicati dalla Arts, alcuni dischi li ho rivisti lì, però non tutti, quindi non so sinceramente che fine abbiano fatto quei master. Sicuramente non si trova sui canali moderni, quindi sui vari Spotify e dintorni, e purtroppo questo disco di Silvio Righini e Laura Alvini, con tutta la musica per violoncello e pianoforte di Felix Mendelssohn Bartholdy, o lo si trova per un colpo di fortuna sul mercato dell'usato, ecco, quello fortunatamente via internet è abbastanza ampio, oppure purtroppo non c'è altro modo di ascoltarlo, e questo è veramente un peccato. D'altro canto, noi ormai viviamo nell'idea che su internet si trova tutto, in realtà si trova davvero poco, perché veramente mancano, si trova tanto, no, per carità, però diciamo che altrettante sono le cose che mancano. Parlavamo di anniversari, io sono sempre Carlo Centemeri, questa è sempre l'apertura musicale classica di Radio Popolare, e ribadisco, per quelli che si fossero messi all'ascolto solo adesso, che potete intervenire via SMS, Telegram o WhatsApp al 331 6214013, come sempre, o la mail diretta chiocciolapopolarenetwork.it, e se vi vorrete recuperare la prima parte della puntata, dalla fine della trasmissione trovate il podcast sul sito di Radio Popolare nella pagina apertura musicale classica. Ma oggi c'è un altro anniversario, è un anniversario importante, e di chi? Thank you. Il finale del concerto per pianoforte e orchestra di Arnold Schoenberg, che appunto celebriamo oggi perché il 13 di luglio di tanti anni fa Schoenberg purtroppo ci lasciava a 75 anni e appunto oggi abbiamo da pensare che sono ormai 70 anni più o meno che questo compositore ci ha lasciato e che c'è ancora tanto da dire sulla sua musica, anche per farla conoscere, anche per farla capire, per farla ascoltare, per farla godere anche di più. Schoenberg muore appunto nel 51, cioè stiamo parlando di 74 anni fa, e il fatto che comunque da molti ascoltatori sia ancora percepito come, diciamo, un qualcosa, un certo tipo di sonorità moderna, difficile, eccetera, è una cosa che mi dà sempre molto da pensare. E bello anche appunto la possibilità di poter ricordare Alfred Brendel, che di questo concerto fu il grandissimo interprete. Questa è l'ultima registrazione che ne fece nel 95, pubblicata nel 96, e la fece di nuovo con Michael Gielen, direttore d'orchestra tedesco, col quale l'aveva già registrata nel 1958, tra l'altro con la stessa orchestra, e è uno di quei casi abbastanza interessanti in cui si possono confrontare tra le due incisioni non solo ovviamente le diverse scelte direttoriali, non solo le diverse scelte esecutive del solista, ma anche la diversa sonorità dell'orchestra a distanza appunto di 37 anni, dal 1958 al 1995. Tra l'altro poi Brendel lo incide anche una terza volta, questa volta con Raphael Kubelik, che in questo caso era uscito per la Deutsche Grammophon Gesellschaft. Un concerto secondo me assolutamente da riscoprire. Personalmente mi piace di più il concerto per pianoforte e orchestra rispetto al celebratissimo concerto per violino e orchestra di Schoenberg, che è altrettanto molto bello, ma secondo me al quale mi manca un po' una certa scintilla, ma ripeto, è una cosa assolutamente mia. Quello per pianoforte e orchestra devo dire che lo trovo molto più interessante, così più spumeggiante, mi piace di più, ovviamente questioni di gusti personali. Allora, adesso appunto ci mancano una decina di minuti all'incirca prima della chiusura, vi racconto un po' di cose che succedono prossimamente, giusto per segnalare. Allora, innanzitutto questa settimana ci sono due appuntamenti che vi segnalo, anche perché sono coinvolto anch'io con tutti e due, per cui potrebbero essere due cose interessanti. Allora, oggi pomeriggio va avanti un interessante festival che c'è a San Dionigi, Auditorium San Dionigi di Vigevano, in pieno centro, due passi da Piazza Ducale, quindi se qualcuno di voi è in zona venga pure. E protagonista abbiamo un pianista coreano che si chiama Gyun-Yi Kim, che tra l'altro ha anche registrato un paio di dischi per Deutsche Grammophon in tempi recenti, molto interessante, che farà un programma tutto dedicato a Maurice Ravel, in particolare al Tombeau de Couperin, e però questo programma è articolato in tre parti e vede diverse pagine di Ravel, più o meno grandi, più o meno importanti, riordinate, ridistribuite a seconda di un certo tipo di narrazione storica. Quindi per chi di voi non conoscesse ad esempio la musica di Maurice Ravel, consiglio di venire, consiglio di essere presenti, perché è un tipo di esperienza che potrebbe davvero piacervi molto. Quindi oggi pomeriggio alle 16 per il... oggi pomeriggio appunto alle 16 per il musica a San Dionigi, quindi a due passi da Piazza Ducale a Vigevano. Invece venerdì prossimo un festival che è sempre molto interessante, come Musica Riva Festival, cioè il festival che si svolge un po' tutti gli anni a Riva del Garda, per chi di voi si trova da quelle parti, inaugura niente meno che con la Quinta Sinfonia di Gustav Mahler, tra l'altro inserita in un bel progetto molto grande che prevede nel pomeriggio anche una bella guida all'ascolto con la musicologa Francesca Mulas, che racconterà proprio al pubblico la genesi, la struttura e tanti altri particolari interessanti su questa bella sinfonia, che appunto verrà poi eseguita venerdì sera appunto a Riva del Garda. Parliamo, per chi magari avesse meno dimestichezza con la musica di Mahler, parliamo della appunto la sinfonia con al centro il famoso Adagietto, che poi fu protagonista anche di tanti momenti, tra cui, il film Morte a Venezia. Invece, per quelli di voi più interessati al mondo della musica contemporanea, o quantomeno del Novecento più tardo, più storico, vi segnalo che quest'anno in Germania, a Kürten, quindi vicino a Colonia, si svolgono gli Stockhausen Concerte und Kurse, cioè quel festival che ormai si svolge a cadenza un po' irregolare ogni 2 o 3 anni, in cui c'è la possibilità di studiare le opere di Stockhausen con gli interpreti che ne furono principali protagonisti durante un po' gli anni di Licht, gli anni di Klang, eccetera, ma c'è anche la possibilità ogni sera di ascoltare un gruppo e un concerto diverso. E quest'anno ci sono un paio di avvenimenti legati, tra l'altro, a interpreti italiani, perché ci sarà un bel progetto con la versione di Parigi di Stimmung, in cui, tra l'altro, tra i protagonisti avremo anche un cantante italiano, Victor Andrini, che è anche stato il nostro ospite. Ma soprattutto ci sarà un avvenimento assolutamente unico, perché ci sarà la prima esecuzione dell'unica opera di Stockhausen mai eseguita durante la sua vita. Parliamo di una terza versione di Katinkas Gesang, quindi la seconda scena tratta dal Samstag aus Licht, rappresentato storicamente in una delle produzioni che Stockhausen fece con la Scala, di Katinkas Gesang, che è un brano per flauto e un'altra parte. L'altra parte è stata realizzata in diversi modi. La prima versione è per 6 percussionisti. La seconda versione è quella più famosa, per flauto ed elettronica, l'abbiamo ascoltata anche a Milano non molto tempo fa. L'ultima versione mai eseguita fino ad oggi è per flauto e 6 pianoforti multipli. Essenzialmente c'è un pianista e altre 5 parti di pianoforte che invece sono state elaborate elettronicamente. Non è mai stata eseguita, nonostante sia stata commissionata 40 anni fa, coloro che la commissionarono non la eseguirono mai. Quest'anno finalmente questa versione verrà eseguita. Speriamo di ascoltarla presto anche in Italia, ma per chi di voi fosse dalle parti di Colonia in Germania e fosse appassionato appunto di un straordinario compositore come Karlheinz Stockhausen, e fosse appunto dalle parti di Colonia verso la fine di luglio di quest'anno, sul sito karlheinzstockhausen.org trovate tutti i dettagli. Ma appunto la protagonista di questa esecuzione saranno la pianista Patricia Martins, che ha realizzato questa nuovissima parte pianistica secondo le indicazioni di Stockhausen, e la flautista Laura Fauro, che vabbè è qui di Milano e molti di voi conoscono. Quindi alla fine appunto di questo mese, sarà l'ultima settimana di luglio, quest'anno appunto gli Stockhausen Concerto in corso dalle parti appunto di Colonia a Kürten, nella città che Stockhausen aveva eletto a suo domicilio, e appunto l'esecuzione unica di ascoltare una composizione di Stockhausen mai eseguita prima, in prima esecuzione moderna, quindi un qualcosa che davvero non capita tutti i giorni. Noi siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra apertura musicale. La chiusura la facciamo invece con Frédéric Chopin, giusto per lasciarci con un bel sapore in bocca, come dire, e lo facciamo col Frédéric Chopin di un pianista oggi non tanto conosciuto quale Tito Aprea, e direttamente lo facciamo da un suo storico LP inciso per RCA tantissimi anni fa, con un brano che non sto neanche a presentarvi, da tanto sicuramente lo conoscete bene. Io vi ricordo che quando volete fare 2 chiacchiere con me mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri, in entrambi questi posti, e che altrimenti mi trovate tramite il mio sito carlocentemeri.it, dove ci sono un po' tutti i modi di contattarmi. Ovviamente grazie ancora a tutti, vi ricordo poi altri 2 appuntamenti nella giornata, perché alle 10:30 va in onda Ricordi d'archivio con Claudio Ricordi, oggi tutto dedicato a Danilo Rossi, storica prima viola della Scala e protagonista di tanti altri progetti, e oggi pomeriggio invece alle 16:30 un'altra trasmissione curata da me e da Emiliano Longo, sempre con piglio un po' musicologico ma di argomento totalmente diverso, cioè le classifiche delle estati dal 65 al 2005 a caccia di tormentoni, cioè la bella canzone di una volta, oggi pomeriggio alle 16:30. È veramente tutto, io vi ringrazio di essere stati con me, ci lasciamo con lo Chopin di Tito Aprea e una buona domenica a tutti da Carlo Centemeri.